Libera Radio, voci contro le mafie.
E 11 minuti, Città del Capo, Radio Metropolitana da Bologna, liberaradio.it. Adesso lo spazio dedicato alla radio contro le mafie, che insomma, va in onda in etere il sabato. Ci sentiamo qui con Federico Lacche, però comunque 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno la si può trovare in rete, no?
Libera. Dici bene, caro Piero. www.liberaradio.it. Stamattina apriamo con il titolo 15 marzo 2008, Bari Città Libera, perché naturalmente lo abbiamo già sentito nella finestra che abbiamo aperto verso le 10:15. A Bari oggi si svolge, in una giornata assolatissima, bellissima e di festa, la 13ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, organizzata da Libera e Avviso Pubblico. Io dico nient'altro perché abbiamo in collegamento un amico e un corrispondente, in questo caso questa mattina, che è Fabio Dell'Olio, che si è occupato nel corso di questo avvicinamento alla manifestazione, alla grande giornata appunto di oggi, si è occupato appunto proprio di organizzare, no, l'informazione, di farla circolare. Fabio, intanto allora buongiorno, ho detto bene, una Bari assolatissima?
È il caso di dire buona primavera a tutti, perché siamo in collegamento da Bari, una giornata fantastica, come dicevi tu, assolata e caldissima, ci sono davvero migliaia e migliaia di persone, treni speciali che stamattina fin dalle prime ore dell'alba sono arrivate da tutta Italia, è davvero una grande giornata di memoria, di impegno, ma anche e soprattutto di festa. Sono qui davanti al palco, quando vuoi possiamo sentire già qualcuno, possiamo fare degli interventi.
Certo. Perché tu non sei solo in questo momento, ma hai con te?
Certo.
Hai con te chi? Raccontaci, Fabio.
Sì, in questo momento siamo qui davanti al palco e c'è con noi l'onorevole Pietro Follena, che vogliamo sentire, vogliamo intervistare un attimo. Onorevole Follena, io le chiedo, Don Primo Bello diceva, il senso, il vero senso dell'amicizia, della vita e della giustizia non è in fondo il ragionamento, in fondo le parole, ma in fondo l'impegno. Questa mattina a Bari c'è davvero aria di rinnovamento, c'è il senso di questo impegno, nei passi di questi migliaia e migliaia di giovani che sono arrivati qui in Puglia. Lei cosa ne pensa?
C'è qualcosa che ha scavato profondamente fuori dalla televisione, dallo show, nel cuore della società italiana e soprattutto del mezzogiorno in questi anni, e già parte dell'educazione, della cultura, diciamo, delle idee, la propria forza fondamentale, questa coerenza tra il dire e il fare, tra quello che dici e quello che sei, è la lezione fondamentale che viene da questa giovane e giovanissima generazione. È una grandissima speranza, perché al di là della politica in senso stretto, delle elezioni politiche, la politica in senso alto ritrova questa dimensione ideale, culturale, lì trova la convinzione che non si tratta solo di fare una lotta di repressione per costruire la legalità, ma si tratta di fare una grandissima battaglia di educazione a un modo diverso di essere. O succede questo, o altrimenti purtroppo la crisi della democrazia è destinata ad andare avanti.
Onorevole,
mi piacerebbe molto che il valore della non violenza, che è un paradigma che serve per rispondere alla mafia e per rispondere alla guerra, diventasse anche un valore di ricostruzione, di coesione civile e di sentimenti nel cuore della società. Il Mezzogiorno ci grida molto questa voglia.
Lei ha parlato di elezioni e ha parlato appunto della necessità di parlare in un certo modo di queste tematiche, eppure nella campagna elettorale già avviata nel pieno, nel suo corso, sembra che le tematiche appunto che oggi vengono raccontate con forza da almeno 100.000 persone, così abbiamo sentito a Bari, sembra che siano quantomeno scomparse, direi, no? Dalle tematiche della campagna elettorale.
Sì, diciamo, sono comunque largamente in secondo piano, perché purtroppo una parte di schieramenti politici, larga parte degli schieramenti politici, soprattutto nelle elezioni locali, pur di conquistare il consenso, sono disponibili a chiudere un occhio, a chiuderne due, insomma, a non guardare in faccia bene che cosa succede, quindi a scendere dei compromessi su questo terreno. Allora io credo che il punto vero è questo, insomma, se nasce dal basso, oltre che un'idea di movimento, e Libera è stata una straordinaria idea di movimento in questi 10 anni, anche un'idea di partecipazione politica che assume esattamente lo stesso paradigma e che funziona esattamente nello stesso modo. Questa per me è la mia idea, insomma, che la sinistra arcobaleno possa diventare questo nel futuro. Non mi interesserebbe un'operazione elettorale, mi interessa un'operazione che ricostruisca cultura e legalità dal basso nei territori.
Senta, per quanto riguarda gli strumenti, Libera da tempo va chiedendo, per quanto concerne la tematica dei beni confiscati ai mafiosi, va chiedendo da tempo un'agenzia unica che riesca a gestire, ad assegnare appunto le terre confiscate alla mafia. Uno strumento che però tarda a livello legislativo, a livello istituzionale, ad essere accettato. Lei cosa dice in proposito?
Io dico che questo è un punto fondamentale scritto nel nostro programma, è stata una battaglia che con l'antimafia guidata da Francesco Forgione noi abbiamo cercato di realizzare, purtroppo la fine anticipata della legislatura ha impedito, fra l'altro provocata dalla, non dimentichiamolo, insomma, da una cattiva politica, da una politica che proprio scende a compromessi sul terreno della legalità. Non bisogna dimenticare che c'è una relazione tra queste elezioni anticipate e la cattiva politica. Questo è uno dei punti essenziali, perché se il bene che viene tolto ai mafiosi, e fu la grande conquista che facemmo in anni molto lontani, non viene poi certamente ridato e rimesso in condizione di diventare utile, produttivo, economico, di interesse culturale, a vantaggio della collettività, quando non succede questo la rivincita della mafia è terribile, perfino ancora più forte rispetto a prima che avvenisse la confisca.
Grazie Fulena, la ringraziamo.
Grazie, grazie.
Pronto? Pronto, Fabio. Dal palco sentiamo delle voci, chi è che sta parlando in questo momento?
È appena terminata la lettura delle vittime di mafia, adesso è salito sul palco Luigi Ciotti e tutti i responsabili referenti locali e regionali di Libera. Adesso è un momento di raccoglimento. Ecco.
Abbiamo sentito, insomma, sul palco in questo momento sta entrando addirittura appunto Don Luigi Ciotti, deve essere uno dei momenti, insomma, più importanti della mattinata.
Vediamo se riusciamo anche a sentire Don Luigi Ciotti.
Noi riusciamo infatti a sentirlo, e tra breve appunto adesso riusciamo infatti a mandare un'intervista che abbiamo fatto qualche giorno fa a Don Luigi Ciotti, e noi l'ascoltiamo naturalmente per sentire un po' il senso e le finalità, gli obiettivi appunto di questo appuntamento di Bari.
Ci scusiamo per la non perfetta qualità tecnica, però era bello comunque, sai, questo collegamento con Bari, no? Proprio dal turbinio di questa festa, dal turbine di questa bella festa.
È vero Piero, e siamo riusciti però finalmente a recuperare la nostra intervista con Luigi Ciotti,
che tu hai realizzato
2 giorni fa.
E allora di che cosa facciamo, la sentiamo?
La sentiamo, la prima domanda riguardava appunto il livello e la qualità dell'informazione su queste tematiche. Sentiamo cosa ci racconta Don Luigi Ciotti.
Il ruolo dell'informazione è fondamentale, è necessario. Più informazione vuol dire più partecipazione, vuol dire più democrazia, vuol dire più sapere della gente, vuol dire più consapevolezza. Ci sono delle uomini e donne nel mondo dell'informazione molto attenti, molto seri, ci sono delle attenzioni proprio di contenuto, di sostanza, che non è un'informazione usa e getta, non è rincorrere le emergenze. Quindi bisogna far emergere il positivo che c'è. Anche Libera si è dato uno strumento, è nata Libera Informazione, questa grande rete a livello nazionale che stiamo cercando di costruire. Però c'è anche molta informazione superficiale che rincorre e suscita l'emotività, che fa un po' spettacolo di tutto questo, che a volte non aiuta a capire, ad approfondire nel modo giusto. Quindi ci sono i due volti, bisogna tenerne presenti. C'è un grande fermento, ma attenzione che questo non ci tragga in inganno. Io ricordo proprio le parole profetiche di Paolo Borsellino, che durante il maxi processo, quindi un momento di grande euforia, di grande positività, 500 persone di Cosa Nostra chiamate a rendere conto alla giustizia dei loro crimini, lui parlava di stare molto attenti e parlava di perniciose illusioni, che vuol dire, se non c'è una continuità, una coerenza, una credibilità, un fare concreto, e fornire gli strumenti a chi di dovere per poter incidere, operare meglio, rischiamo queste perniciose illusioni.
Siamo in piena campagna elettorale, tu vedi abbastanza presenti i temi della legalità, della lotta alla criminalità. La più grande azienda in Italia è l'azienda, per così dire, mafia. Ecco, tu vedi abbastanza presenti questi temi nella campagna elettorale attuale?
Anche qui trovo delle persone che ne parlano nel modo giusto, hanno questa consapevolezza, ma devo dire che sono molto poche. C'è molta distrazione, c'è più la ricerca di un consenso, di non parlare di certi temi che sono poi un po' scomodi, che possono irritare qualcuno. La sicurezza è il grande tema, ma la sicurezza comincia proprio dalla creare di percorsi di giustizia che cominciano dalla prossimità, dall'incontro, dall'essere a fianco delle persone. La sicurezza comincia a creare da quelle politiche sociali che rendono più sicure sul territorio le persone. Lotta alla mafia è fondamentale. Mafia vuol dire usura, mafia vuol dire pizzo, mafia vuol dire traffico di sostanze stupefacenti, mafia vuol dire parte anche di quei rifiuti che ne vediamo in certi contesti del nostro paese, vuol dire tratta di esseri umani, vuol dire sfruttamento di molte ragazze rese schiave in forme diverse nel giro della prostituzione. Mafia quindi è una lunga riflessione che ci chiama, vuol dire lavoro nero, vuol dire forme di caporalato, quindi non sono problemi distanti che appartengono ad altri, che appartengono solo a qualche area geografica del paese, ma ognuno di noi è chiamato a leggere quelle varie forme di illegalità, di corruzione, di quei modi di gestirsi, di aria grigia, queste zone d'ombra che ci sono proprio dentro molti dei nostri territori.
Veniamo alle questioni dell'antimafia, come tu stavi accennando, strumenti normativi o incapacità delle istituzioni deputate a mettere l'orologio, per così dire, coerentemente a quella che è la velocità, no, delle mafie di realizzare nuovi, sempre più nuovi affari legali e illegali?
Avremmo desiderato quello che a parole tutti erano d'accordo, maggioranza e minoranza, che reati rispetto all'ambiente diventassero reati penali, no? Quindi riconosciuti penalmente. Ciò non è avvenuto, è una storia che viene da lontano, perché si comincia anche nell'avere delle leggi giuste, delle leggi adeguate, nel fornire gli strumenti anche legislativi per poter operare in fretta. Ebbene, il contrasto deve essere fatto sul piano della legislazione e le leggi devono avere come fondamento la persona umana, quindi la persona umana è il fondamento di una legge. Ma poi vuol dire non dimenticarci quello che ci diceva Carlo Alberto Dalla Chiesa, poi prefetto di Palermo, ucciso da Cosa Nostra, quando diceva lo Stato dia come diritto ciò che le mafie danno come favore. No, io penso al lavoro, penso alla casa, penso a un'attenzione al mondo dei giovani, alle famiglie, penso a un'attenzione all'ambiente, al territorio.
E a proposito di territori, la 13ª giornata della memoria si svolgerà dopodomani a Bari, cioè in luoghi assai vicini a dove è stata inaugurata di recente una nuova cooperativa di Liberaterra su terre confiscate alla criminalità organizzata. Ecco, la questione dei beni confiscati, torniamo sugli strumenti concreti della lotta alla criminalità organizzata, Don Luigi.
Beh, dal giorno in cui quella legge è passata, quel milione di firme le abbiamo raccolte per tutta l'Italia. Legge che ha portato oltre 8.000 beni confiscati, la metà sono stati consegnati, solo una parte utilizzati. Segno però importante, un segno molto positivo, la confisca è il tentativo di un uso sociale di questi beni. È anche vero che da quel momento non c'è un mafioso che ha intestato a sé o ai propri parenti un bene. Quindi è necessario creare degli strumenti per poter risalire dove il denaro liquido viene da sporco diventa pulito, dove viene lavato, come viene reinvestito, come si può risalire a questo flusso di denaro. Ecco perché chiediamo un'agenzia nazionale. Devo dire che il governo in attesa aveva già ripristinato il commissario straordinario, ora è necessario che quell'impegno di un'agenzia nazionale che accompagni il sequestro, la confisca, la destinazione, che si preoccupi su tutti i piani di rimettere ordine alla varia materia, che vada a ricercare i flussi del denaro, che faccia un discorso chiaro con le varie agenzie sparse in giro per l'Europa e non solo, si attui molto in fretta.
Ed era la voce di Don Luigi Ciotti, ci raccontava due giorni fa, appunto in preparazione della giornata, della 13ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Noi ci separiamo per una manciata di secondi, direi, Piero, per uno stacco pubblicitario e poi naturalmente ritorneremo in diretta da Bari.
Libera Radio, voci contro le mafie.
Ed eccoci tornati in diretta con Bari. Abbiamo ripristinato fortunosamente, vista insomma la grande festa, Piero, che c'è in questi momenti a Bari, il collegamento con Fabio Dell'Olio. Fabio, sei lì, vero?
Eccomi, sono qui, ciao a tutti.
Molto bene, allora stavolta sei vicino a chi?
Sono vicino ad uno dei familiari delle vittime di mafia, perché, come voglio ricordare, qui noi siamo oggi principalmente per loro, per queste altre 700 vittime di mafia, di cui 50 sono pugliesi. Molte di queste sono state dimenticate ed è giusto, insomma, il nostro dovere evitare che queste vittime vengano uccise una seconda volta e la lasciate comunque cadere nell'oblio. E quindi siamo in compagnia di Alessandro Tedesco, che è figlio di Giovan Battista, che è stato ferito mortalmente dalla criminalità tarantina. Lui era un responsabile della sicurezza dell'Ilva di Taranto, è stato ucciso nell'89. Alessandro, io ti chiedo stamattina qui innanzitutto per stare con voi, per farvi sentire l'abbraccio di Bari, della regione di Puglia. Diceva Rocco Chinnici che senza una nuova coscienza nulla potrà cambiare. E soprattutto non possiamo essere da soli in questa lotta contro le mafie. Oggi noi non siamo soli.
Sì, è vero, oggi noi non siamo soli. Questa per me è la seconda giornata della memoria e dell'impegno, perché prima avevamo deciso di vivere da soli il nostro dolore e abbiamo sbagliato, perché l'io senza il noi, come dice Don Luigi Ciotti, non ha un senso. E quindi è insieme che dobbiamo vincere queste battaglie, e con la forza, con tanti, con il dolore di tutti, con i nostri cari hanno diritto alla memoria, l'impegno è un nostro dovere.
Un'altra cosa molto importante tra i segni di speranza che noi stiamo così avendo qui in Puglia in questi giorni, io ho visto passando anche una bellissima arca di pace, che è il frutto del lavoro dei giovani dell'Università del Politecnico di Bari, un'arca di pace di 14 metri, bellissima, sul lungomare Perotti, costruita con tanti mattoncini, con tante doghe, con sui nomi di tutte le vittime di mafia. questo è il messaggio della tredicesima edizione della giornata Puglia Arca di Pace. Don Tonino Bello diceva tra l'altro che non mi interessa chi sia Dio, ma mi interessa Dio da che parte sta. Cosa ricordi del messaggio, delle parole di Don Tonino Bello? Cosa ti è piaciuto di più conoscendo in questi giorni questa figura straordinaria, Alessandro?
Sì, la figura di Don Tonino Belli non può che entrare nel cuore di tutti, come il ricordo che vivo sempre in me, in mia madre, nelle parole del Santo Padre Giovanni Paolo II, che nell'89, appena morto mio padre, ci disse: non esiste nel mondo solamente l'odio, ma l'amore, e l'amore vince. Noi con quella speranza andiamo avanti e adesso insieme a Libera proseguiamo nel cammino di speranza e di cambiamento. Oggi noi tutti familiari della Puglia chiederemo al Presidente della Regione Nichi Vendola che equipari alla Regione Sicilia l'ingresso diretto per noi familiari all'interno della Regione. Credo che sia un forte senso, un dovere da parte della Regione, da parte dello Stato, il nostro ingresso nella Regione, perché i nostri sono morti, perché loro non sono stati abbastanza vivi.
Questa regione ha anche un altro importante dramma che sta vivendo questi giorni, è quello di altre morti, che sono le morti sul lavoro, le morti a causa della poca sicurezza, della precarietà, la tragedia della Truck Center qualche giorno fa a Molfetta ce lo dice chiaramente. Quindi questa terra, come l'ha definita Luigi Ciotti, amara e generosa, davvero serve continuare a seminare questi semi di speranza.
Fabio, hai fatto bene a ricordarlo, noi naturalmente ti ringraziamo e ringraziamo quel tuo ospite e allora buona continuazione per la manifestazione, noi ci risentiremo presto, grazie ancora.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao. E allora abbiamo appena sentito anche dal palco, tanti sono gli interventi a raccontarci dal punto di vista della cronaca quanto sta accadendo proprio in questi minuti a Bari. Abbiamo la inviata di Popolare Network Antonella Mascali. Antonella, buongiorno, che sta accadendo allora?
Ecco, è arrivata la testa del corteo in Piazza della Libertà, dove hanno sede uno di fronte all'altro il comune e la regione Puglia. Di Bari è la sede della regione della Puglia, in questo momento sta parlando sul palco la vedova di Sergio Cosmai, che negli anni 80 in Calabria era direttore di un carcere e stava raccontando anche la storia tremenda dopo l'omicidio per quanto riguarda la giustizia, perché gli assassini di Cosmai furono assolti in appello, poi i sentiti parlavano di processo aggiustato, 70 milioni di lire a un magistrato, gli assassini sono diventati collaboratori di giustizia e in questo momento, a 23 anni dalla sua morte, c'è il processo in corso per il mandante. Dice la vedova mandante, che io già conoscevo dal primo minuto dopo la morte di mio marito, spero che questa volta la giustizia non abbia prezzo. Decine di migliaia di persone sono arrivate qui a Bari per questa iniziativa di Libera. Siamo al 13° anno della giornata della memoria e dell'impegno, così viene definita di Libera, per ricordare tutte le vittime di mafia, anche quelle che spesso, troppo spesso, sono dimenticate. Il sindaco emiliano, il sindaco di Bari, al concentramento che è stato a Punta Perotti, punta sud del lungomare infinito di Bari, ha parlato di 100.000 presenze. Il corteo è cominciato a sfilare con un'ora e mezza di ritardo, per fortuna un bel ritardo, possiamo dire, per la prima volta, perché appunto questo ritardo è stato dovuto alla presenza massiccia di manifestanti che organizzatori non si aspettavano così tante presenze.
Infatti rispetto all'anno scorso a Polistena il doppio praticamente di presenze,
sì.
No?
Allora, appunto il sindaco ha detto 100.000, io dico sicuramente, magari non 100.000, ma sicuramente oltre 50.000 presenze. La caratteristica di questa manifestazione è la presenza dei giovani. Chi fa la cronaca è abituato a raccontare cortei in cui volta io devo ribaltare questa visione e dirvi che la spina dorsale di questo corteo è fatto da giovani e giovanissimi, anche presenza con insegnanti di bambini delle scuole elementari e delle scuole medie, tanti licei, tanti studenti universitari, molti li ho visti sfilando lungo il corteo in avanti e indietro anche con cartelli appesi con fotografie di vittime della mafia, perché tante scuole hanno adottato una vittima della mafia, così come ha lanciato l'appello Don Ciotti. Lungo tutto il corteo, che ha costeggiato un pezzo di lungomare, c'erano attaccati ai lampioni degli altoparlanti. Dagli altoparlanti c'erano una voce maschile e una voce femminile che si alternavano e davano l'elenco di tutte le vittime della mafia. Quindi sono oltre 700, pensate bene. In questo momento si stanno susseguendo gli interventi di alcuni dei familiari delle vittime. Ieri c'è stato un incontro molto forte con i familiari, che sono 350 presenti quest'anno. Hanno parlato quelli che non erano mai venuti a una manifestazione del genere perché non avevano la forza, hanno raccontato per raccontare il loro dolore, che invece hanno trovato adesso la forza di trasformarlo anche in impegno e in testimonianza, quindi hanno salutato anche le delegazioni di 30 organizzazioni non governative europee e del bacino del Mediterraneo, che nei loro paesi si impegnano per lottare le loro le criminalità organizzate di quei paesi. L'impegno che viene da Bari, da questa manifestazione, lo raccontava il rappresentante di Libera, che li ha coordinati, e che nei prossimi anni questa giornata contro le criminalità organizzate italiane sia contro le criminalità organizzate di tutta Europa, quindi di trasformarla in giornata internazionale proprio per gli agganci, i legami e le presenze a livello internazionale delle varie criminalità organizzate.
E molto bene, Antonella.
Che sta uscendo da questa giornata davvero molto molto sentita, molto partecipata, con la politica in rincorsa, cioè in questo momento un dibattito, lo avrete seguito, sulla mancanza nell'agenda politica di tutti gli schieramenti che sono in campagna elettorale del problema mafia.
Antonella, noi ti ringraziamo moltissimo per averci anche restituito l'atmosfera, il senso, il sapore proprio della giornata. Abbiamo sentito da Antonella Mascali il tipo di presenze stamattina a Bari nel lungo, enorme, mastodontico corteo. Si parla appunto di 100.000, 70.000 persone presenti stamattina alla manifestazione di Bari, tanti, tantissimi giovani delle scuole. E sulle scuole, proprio a Bari, qualche anno fa è nato un progetto che si chiama Radio Creativa. L'ideatore di questo progetto è Paolo Lattanzio, che noi abbiamo in collegamento da Bari. Paolo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Paolo, io l'ho introdotta, no, questa tua straordinaria esperienza. Tra l'altro i tuoi piccoli reporter, perché di questo si tratta, adesso ce ne parlerai, sono tutti sparsi un po' in giro per il corteo, sono chi sul palco, chi in giro, insomma, lungo il grande corteo, a fare un po' da reportage, no, a quanto sta accadendo. Perché tra l'altro Radio Creativa sta mandando in diretta, proprio in streaming, diciamo tutto l'evento di stamattina a Bari. Vuoi raccontarci un po' di che si tratta, cos'è questa esperienza di Radio Creativa?
Sì, grazie innanzitutto per le parole di apprezzamento, perché sono davvero un incoraggiamento sincero che ci tengono sul morale in queste occasioni. La nostra è un'esperienza, abbiamo realizzato con il Comune di Bari e con l'Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata, una web radio, ma è una web radio particolare perché si avvale soltanto della collaborazione dei bambini delle scuole primarie e secondarie dei quartieri cosiddetti a rischio della città di Bari. Bari Vecchia, casa della famiglia Capriati, tanto per capirci, e il quartiere Libertà, casa della famiglia Striciuglio, cioè i due clan criminali più efferati della nostra regione. E con questi bambini, con la scusa, con il pretesto della web radio, abbiamo avviato dei percorsi di educazione alla legalità, al rispetto degli altri, alla partecipazione e all'educazione civica. E sono davvero loro, sono circa 200 bambini ad essere i protagonisti straordinari di questa esperienza, perché costruiscono le notizie, ricercano le fonti, realizzano le trasmissioni in diretta e in podcast da ascoltare.
Quindi stanno facendo questa esperienza con la quale prendono in mano in maniera diretta un mezzo di comunicazione e hanno la possibilità di gestirlo.
Tra l'altro Paolo, in questi giorni avete anche fatto una drammatizzazione, no, da un libro, per questo mi chiamo Giovanni. I ragazzi, i bambini hanno proprio drammatizzato davanti anche al video, non solo ai microfoni della radio, di Radio Creativa, questo racconto.
Esatto. In questi giorni abbiamo realizzato una trasmissione non solo dal corteo e dalle varie iniziative che si sono tenute a Bari per la giornata del 15 marzo, ma anche una trasmissione fatta da tutti i bambini di Radio Creativa, e loro hanno recuperato una forma comunicativa che ormai potrebbe sembrare desueta, ma vi assicuro che non è, per la partecipazione, cioè il radiodramma. Hanno ricostruito, adattandolo al medium radiofonico, un libro, appunto, Perché mi chiamo Giovanni, che spiega l'esperienza straordinaria di Giovanni Falcone, e tutti i bambini sono stati coinvolti nella recitazione. A breve tempo, qualche giorno, sul sito saranno disponibili le immagini, oltre che il sonoro che abbiamo registrato.
Paolo, io ricordando il sito su cui si può ascoltare la radio, che è www.radiocreativa.net, ti ringrazio naturalmente, ringrazio naturalmente anche i bambini che avremmo voluto sentire, purtroppo sono in giro, insomma, per il corteo, per la manifestazione. Naturalmente li sentiremo nei prossimi giorni collegandoci proprio al sito radiocreativa.net. Buongiorno Paolo e arrivederci, e buona giornata.
Grazie a voi tutti, a presto.
Un po' faticosa la ricerca di questa ultima corrispondenza. Stamattina abbiamo sentito Enzo Cascini di Onda Libera Radio Flash, uno degli autori, appunto, della trasmissione. Adesso ne sentiamo un altro, o meglio un'altra, che è Francesca Rispoli, in diretta per noi da Bari. Buongiorno Francesca.
Sì, sentite?
Ti sentiamo bene, anche se, insomma, pian piano, se riesci a staccarti un po' ancora dal palco. Ma a te vorremmo chiedere da ultimo, cosa si prepara per oggi pomeriggio, cosa prevede il programma della manifestazione?
Allora, io vi sento malissimo, provo a dire,
sì.
In questo momento dal palco c'è l'intervento di Vito, il presidente di Libera, che ha seguito gli interventi del sindaco, del presidente delle vittime, del presidente della provincia e del presidente della regione. La cosa che colpisce è aver visto Luigi Cossi, il presidente, salire sul palco e mettersi a piangere. È veramente commosso della grande partecipazione sia della cittadinanza sia dei familiari delle vittime. E per molti di noi è la prima volta che lo vediamo in questa condizione.
Francesca, oggi da ultimo, velocemente, cosa prevede il programma della giornata?
Allora, tra poco, dopo la fine degli interventi al palco, ci saranno 4 workshop tematici, uno sulle mafie internazionali, uno sulle mafie minori, uno sui ragazzi in Italia che sono in contro, e uno sulle pubbliche amministrazioni. Nel contempo le piazze saranno animate da giocoleria, spettacoli teatrali e musica, e alle 18 si parte con il concerto finale.
Molto bene, noi Francesca ti ringraziamo, ti auguriamo naturalmente anche a te una buona giornata e a presto, grazie ancora.
Comunque abbiamo sentito anche, appunto, la voce dal palco, gli applausi, insomma,
anche
non si sentiva benissimo la sua voce.
Beh, posso immaginare, Piero, come deve essere l'atmosfera. Grande festa, lo abbiamo detto, saranno 100.000 persone, saranno 60.000 persone, tantissime. Comunque un grandissimo successo da questo punto di vista, di presenze, appunto, a Bari per la 13ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. E noi purtroppo credo dobbiamo salutarci, vista l'ora 12:56.
Dobbiamo lasciare spazio al giornale radio in network, ricorda i riferimenti.
Non senza, esatto, aver da ultimo ricordato che su www.liberaradio.it nel corso della giornata naturalmente riproporremo i contributi che abbiamo avuto, appunto, da Bari e stamattina, e naturalmente nei prossimi giorni altri contributi relativamente proprio alla giornata della memoria di Bari. Io vi saluto, grazie Piero Santi e ci sentiamo presto.
Sei andato a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza. con te cammina. Vai.
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da questa notte. 100.